Buonasera, appassionati della NBA
e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti. Let's go!
Allora, nel capitolo c'è una di slide.
Buonasera Andre,
buonasera appassionati della NBA e benvenuti a un altro episodio di The End One Podcast. Io sono Andrea, il vostro presentatore, da Toto del microfono, come sempre mio omonimo e omologo Andrea. Buonasera!
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Allora, puntata che sarà fra lo scanzonato e il molto serio, ma dipende, vediamo, perché come sempre la puntata è preparata, ormai lo conoscete la formula da un paio d'annetti a sta parte, all'insaputa l'uno dell'altro, e se ci avete un pochino seguito sui nostri canali social sapete che si parla di premi, perché l'immagine era abbastanza evocativa, ma non sarà la puntata sui soliti premi reali, ma sui premi inventati. Quindi siamo qua per fare i nostri award completamente inventati, sparti, che sono ancora una volta una scusa per parlare di basket. Quello che accadrà sarà che uno dei due inizierà con... abbiamo 9 award principali, erano 5 a testa, poi un premio che avevo in mente molto bello, non ho potuto concretizzarlo per mancanza di tempo, quindi purtroppo siamo in 9. Si parte, si dà il premio, si dà il vincitore, si dà la spiegazione e poi l'altro, improvvisando, prova a pensare a 2 o 3 altri nominees possibili e poi ne si discute. Bene, Andrea, inizi tu, visto che ne hai 5, io 4. Qual è il tuo primo premio, come dire, alternativo?
Allora, il mio primo premio alternativo è un premio che ho chiamato premio Josh Jackson, ovvero il giocatore con le migliori statistiche grezze, che però non servono assolutamente a niente e non corrispondono con del basket vincente, anzi probabilmente sono state ottenute portando svantaggi alla propria squadra. Allora, e ti giuro, non era affatto programmato questa cosa qua, perché non, cioè, io ho pensato prima al premio, poi ho messo insieme i candidati, ma lo vince Josh Jackson.
No!
Cioè, è incredibile. Cioè, è arrivato prima il premio e poi vincitore, ma lo vince Josh Jackson. Allora, Josh Jackson si sta prendendo la bellezza di 13 tiri a partita dal 1 aprile. E niente, chiuderà la sua quarta stagione nell'ultimo mese con un altro 15-4-3, che sono le classiche cifre di Josh Jackson ad aprile. Proprio, cioè, è la stagionalità della cosa, cioè Josh Jackson ogni aprile fa queste cifre qua. Niente, comunque l'altro caposaldo del premio Josh Jackson è la true shooting, che deve essere particolarmente putrida. La true shooting di Josh Jackson è il 52%. Penso onestamente che Josh Jackson sarà una delle prime scelte top 4 a sparire più veloce dall'NBA. È vero che ha fatto dei passi in avanti in difesa abbastanza evidenti, però un'altra annata con più palle perse che assist, quando insomma il suo principale appeal in fase di draft era probabilmente il fatto che avesse anche una buona dimensione da playmaking secondario. Comunque, per quanto abbia fatto dei passi in avanti anche in difesa, per Dunks and Freeze è nel 79esimo percentile come difensore. Che a me sembra, io non lo vedo 79esimo percentile, secondo me è un difensore poco sopra la media, loro dicono che sono difensori molto sopra la media, però per me non capisce niente in campo, a parte quando stia proprio marcando il suo uomo in uno contro uno, per il resto proprio non capisce niente. Quindi il vincitore del premio Josh Jackson è Josh Jackson.
Che cosa bellissima. Allora, io ho due nomi così che mi vengono in mente. Non so se sono perfetti, perché sono, come dire, il top scorer della loro squadra o il più grande scorer della squadra. No, uno di questi senz'altro non è il caso. Però io, quando penso a qualcuno che fa un bel po' di punti, ma che non significa una cosa che... penso a Dillon Brooks, di cui abbiamo già parlato, che è uno che ti fa sempre quei 2-3 punti in più di volume di quanto potrebbe farne per efficienza, diciamo così, però sì. Appunto, non stiamo parlando della principale arma da fuoco della squadra. E sempre su questa linea mi verrebbe da dirti, sto cercando le stat, infatti sì, ha più o meno 17 punti a gara, forse un Buddy Hield. che anche lui sparacchia un po'.
Ci sta, ci sta. A me più che altro, ti dico, 3-2, quello che ha più l'identikit sarebbe Brooks. Per quanto stai difendendo bene quest'anno qua, Brooks.
Sì, è utile per altre cose, Brooks.
Sì, sì, la cosa secondo me tipica, cioè la cosa bella del premio Josh Jackson è che il giocatore deve avere uno spike nell'ultimo mese, cioè quando le squadre non hanno più nulla da chiedere, lui mette su cifre. Questa è la cosa del premio Josh. Il mio runner up sono contento che sia tornato a giocare, sono contento che l'operazione sia andata bene, ma il mio runner up è Caris LeVert.
Sì.
Da 1 aprile sta girando 23-5-4 e si prende 23 tiri a gara, cioè 23 tiri a gara son tanti, e 31% da 3 su quasi 6 triple a partita, continua ad andare poco in lunetta per le capacità fisiche che ha, siamo sui 4 liberi a gara. In stagione siamo a 20+5+5, anche lui col 53% di true shooting, meno di 4 liberi a gara. Non capisco veramente cosa stia aspettando Björgren, che tra l'altro sembra essere ai ferri corti con le, con le stelle della squadra, non me l'aspettavo. Non capisco cosa Björgren stia aspettando per metterlo in panca, cioè il classico profilo da sesto uomo, e ogni secondo che passa in campo con Sabonis e Brogdon per me è un secondo sprecato, perché c'è un valore, come diciamo sempre, in tipo di giocatori alla Caris LeVert, che è prendersi il carico offensivo, prendersi i tiri complicati alla fine dei 24 secondi, bla bla bla, bla bla bla. Se te lo metti in campo con Brogdon e Sabonis è proprio, cioè fai peggio. Abbiamo fatto questo discorso qua, insomma, durante il power ranking dell'Est, mi pare,
sì,
proprio con Atlanta, quindi non lo ripeterò. Bene, questo era il premio Josh Jackson.
Bello, vinto da Josh Jackson, che è un po' come il Greg Popovich premio.
Giuro che non era voluto, cioè, ho iniziato a scrivere i nomi e mi sono reso conto che era palesemente lui che lo vinceva anche quest'anno.
Allora, il mio premio, il primo premio alternativo, ti faccio un'introduzione perché poi tu non è così immediato, perché il mio premio sarebbe il most impactful player, e con un, cioè il giocatore ha avuto più impatto, e con una strizzatona d'occhio mi verrebbe a dire il Covid, e da cui deriva poi il vero premio, cioè la squadra e il giocatore più sfigato quest'anno per quanto riguarda Covid. Una ricerca non scientificamente, come dire, a prova di bomba, nel senso che ci ho cercato un po' ma non ho tutti i dati, ci sono 122 giocatori che hanno saltato gare parzialmente o totalmente a causa del protocollo, salute e sicurezza, health and safety, quindi insomma il protocollo Covid, tra cui nomi notable: Durant, Embiid, Kawhi Leonard, Fournier, Butler, Paul George, Van Vliet, Ben Simmons, Dragic, Holiday, Irving, Jaylen Brown, Zach LaVine, molti, Tobias Harris e Bradley Beal. Di per sé il Covid ha cambiato le carte in regola alla stagione scorsa e a questa, lo sappiamo. Ho letto un paio di interviste di Kuban di un annetto fa in cui diceva: sì, ma questo in realtà è anche, noi la vediamo un po' come una sfida per creare più chimica. Io non so quanto siano ben invecchiate queste sue dichiarazioni, perché non so quanto puoi tenere dicendo sì, prendiamola come una sfida per chimica. Cosa vuol dire? Non hai più, dal punto di vista delle squadre, non hai, e dei rookie soprattutto, non hai più le cene con i compagni di squadra, non hai più tutti i momenti di condivisione fuori dal campo che formano la chimica che poi in campo si vede, non devi andare in giro, stare chiuso in albergo, ovviamente ci sono abbastanza, insomma ci sono conseguenze belle pesanti. Detto questo, la squadra con più sfiga, il che vuol dire giocatori che hanno perso più giorni lavorativi, questa è la metrica, ok, cioè giorni lavorativi di basket, a cui si aggiungono ovviamente i giorni spesi per rientrare in squadra, riprendere la forma fisica, capire, ritrovare gli schemi, magari beccarsi con i compagni nuovi per cercare di affinare la chimica e gli schemi, eccetera eccetera. La squadra più sfigata è Boston. Insomma, sappiamo che è una stagione brutta la loro, ci sono tanti motivi. Boston ha perso un totale di 167 giorni lavorativi dei suoi giocatori. Cioè vuol dire che non hanno avuto dei giocatori per questa totalità di giorni. Le squadre che seguono, non so se vuoi provare a indovinarle, perché qua è probabilmente non è tanto di ragionamento quanto di ricordarsi le...
No, guarda, è molto complicato.
Ti direi che
perché tipo quelli che hanno avuto veramente la botta di casi poi hanno saltato delle gare, tipo sì. Washington ha avuto molti casi, però Washington mi pare che abbia fatto saltare delle gare. San Antonio ha avuto molti casi, ma mi pare che San Antonio abbia fatto saltare delle gare. Io ti avrei detto questo, però no, Philadelphia, ad esempio, Philadelphia deve averne saltate, perché Philadelphia ha giocato con dei...
Philadelphia ne ha perse tante, non è nella top 5, io ho la top 5, nessuno di quelli che ho nominato è nella top 5. Chiaramente Washington ha avuto dalla sua il fatto che nella prima metà della stagione è stata al momento untore, in cui chiunque giocasse contro Washington si pigliava il Covid o il sospetto Covid.
Esatto, e poi a un certo punto hanno iniziato a ritardare le gare, e quindi
esattamente,
fondamentalmente tutti hanno saltato gare, ma perché le saltavano, ecco.
Esatto.
Non contano come gare perse.
E Philadelphia anche, capisco perché lo dice, perché la prima metà della stagione, cioè, si giocava in 7, poi forse in 6, una gara abbiamo giocato in 7, quell'altra squadra ha giocato in 7, ne hanno fatti giocare, quindi insomma tutti polemiche. No, in realtà puramente numeri: Boston 167 giorni mancati, Dallas 118,
Dallas sarebbe stata quella dopo che ti avrei detto, perché Dallas ne ha persi veramente tanti. Toronto non l'avrei detto.
Toronto 116, esattamente okay. Come Miami, che anch'io avrei detto, perché Butler assente molto spesso, Draghi ci assente spesso, eccetera.
Miami, sì.
E poi il quinto posto, Chicago con 98. Il giocatore che guida la classifica del giocatore più sfigato per il Covid, ovviamente per il protocollo, non nel senso che purtroppo ce l'ha avuto o amici, parenti solo l'hanno avuto, è il buon Satoransky, che ha saltato insieme a KZ Opala, e anche qua capisci che Miami è a 116 perché KZ Opala e Satoransky hanno saltato 28 giorni ciascuno di lavoro.
La miseria, per questa cosa qua. 28 giorni.
Che è tantissimo, perché rendetevi conto, appunto, sono 28 giorni non continuativi, sono 28 giorni in cui c'era una partita o c'era un allenamento, quindi non è per forza un periodo di 28, cioè è una roba...
No, infatti, guarda, comunque in generale quello che così a naso ti avrei detto, allora, per me la squadra che ha avuto più impatto da Covid quest'anno qua è stata Boston, e ti avrei detto Boston, e quindi il mio voto sarebbe andato a Boston.
Sì.
Anche perché c'è il giocatore che più ha avuto, che più ha sentito l'impatto da Covid, secondo me, al di là delle dichiarazioni, è Tatum.
Mamma mia, sì.
Tatum era partito molto bene, poi dopo nel post-Covid Tatum ha avuto delle grosse difficoltà e adesso si sta riprendendo, diciamo, da dopo lo Star Gaming qua. Tatum sta girando a quasi 30 punti di media, sono sui 29 punti di media.
Fatto un'ultima settimana a tipo 42 punti di media.
Ne ha messi 60 contro gli Spurs. Comunque, in generale ti avrei detto Tatum. Secondo me la stagione di Boston è... cioè, mettiamola così, Boston verosimilmente non sarà l'avversario più temibile da trovarsi davanti ai playoff per le prime tre, ma allo stesso tempo non sarà nemmeno... una squadra la cui forza è rispecchiata dalla classifica, mettiamola così.
Sì.
Ti avrei detto Boston e Tatum come giocatore, ti avrei detto.
Ci sta. Per curiosità, per chiudere, 31 partite della prima metà della stagione sono state riprogrammate, cioè il caso dei Wizards di cui parlavamo prima, che sono stati responsabili per una buona parte di queste 31. E curiosità, la squadra che ha avuto meno sfighe per quanto riguarda il Covid sono gli Indiana Pacers, che hanno perso l'equivalente di 2 giorni lavorativi da parte dei loro giocatori, tutta la squadra.
Sì, ho capito, ma...
Hanno altre sfighe, tu mi dirai, no?
Sì, cioè, gli è successo di tutto, però, porca miseria, hanno avuto più infortunati loro che, cioè, era una roba, un lazzaretto, era, quindi, insomma, sì, diciamo che sì, no.
Ragione per cui dici, ah caspita, no, quindi come sono in classifica? Ecco, non così bene come si potrebbe supporre.
Questo qua è il meme, non puoi saltare i giorni per Covid se ti spacchi un tendine, sì, vabbè,
esatto.
Grazie. Allora, io direi andiamo avanti col prossimo premio, che è un premio positivo, il primo della puntata, premio che ho riciclato dal mio stesso premio fatto l'anno scorso, che è giocatore che più vorrei vedere in contesti competitivi.
Che bello!
Sì. Io ho un vincitore.
Io ho già la risposta.
Questo qua è una roba. Questo qua potremmo chiamarlo il premio Devin Booker. Però finalmente cambia il vincitore. Il mio vincitore di quest'anno è Sadiq Bey.
Ok.
Sadiq Bey, perché questo qua, cioè, secondo me Sadiq Bey sarebbe veramente perfetto in un contesto vincente. Forse il rookie, levati LaMelo Ball e Haliburton, che ha avuto l'impatto maggiore da subito, proprio da subito, è positivo da entrambi i lati del campo. Fondamentalmente per tutti i siti di statistica avanzata è più o meno nel 60-70 percentile, dipende dal sito, nella lega per impatto, che vuol dire che insomma è molto buono per un rookie, ecco.
Caspita.
Molto buono. Sarebbe da ora, secondo me, il 7º-8º di una contender, Sadiq Bey. È un 2,1 m per 100 kg. Si fa sentire tantissimo il suo corpo in difesa. Le cifre sono quelle che sono, sono 12-4, però la cosa bella è che ha una dieta che è praticamente solo di tiri da 3, 38% su più di 6 tentativi. Siamo solo sui 2 liberi a partita, perché uno di quelli che mette giù è veramente pochissimo la palla, ma li tira con l'86%. È un ottimo difensore, a me piace molto nella difesa 1 contro 1. Se vi ricordate, in fase di draft io ero molto alto su Sadiq Bey e sarei stato per prendere Sadiq Bey in alta lottery. Era uno dei giocatori che avrei accettato molto volentieri alla 10 con Phoenix. Il mio ragionamento è sempre quello: se tu sei una squadra già buona, tra virgolette, prendere questo tipo di giocatori che hanno un contratto controllato per 3-4 anni ti allunga le finestre da titolo, le finestre di contention. Quindi paradossalmente questo qua è un giocatore che capisco di meno per Detroit e avrei capito invece moltissimo per appunto la stessa Phoenix.
Sì.
O per altre squadre, diciamo, avrei provato a fare anche trade up per prendere uno così, e perché alla fine faccio per dirne una, se Phoenix l'anno prossimo, quest'anno e l'anno prossimo avrà, diciamo, un certo status nella Lega, e anche grazie al fatto che paga 2 lire Michael Bridges e Cam Johnson,
butta via le due ali.
Capito, sono due ali, sono entrate praticamente, soprattutto Cam Johnson è entrato praticamente pronto, anche per una questione di età, però sai, come al solito ci sono due modi per fregare il cap, ce ne sono due. Uno è prendere le stelle, perché è avere stelle, perché ormai è chiaro a tutti che lo stipendio che tu paghi la stella non è assolutamente commisurato col ritorno che la stella ti dà.
No.
Proprio questa è una cosa ormai vista da chiunque, e questa è una cosa vera e non si discute. Quindi avere la super stella, avere un giocatore top 5-7 della Lega, non ha prezzo quello che lo paghi.
No. Pur pagandolo il max, è comunque meno di quanto ti genera come, esatto, ritorno, già, esatto, merchandising, già gente viene allo stadio, già quello che fa in campo, già la gente che si porta dietro.
Sì, ma proprio anche sul campo. E poi il secondo modo sono appunto contratti da rookie. Comunque, lui è il mio vincitore, aspetto per dirti i miei medagliati, vorrei prima, okay, sentire la tua.
Allora, io ho un po' di nomi, io ne ho 4, di cui 2 mezzi farlocchi. Allora, il primo giocatore che vorrei vedere in un contesto vincente, è una risposta furba, non la motiverò, vabbè, Carl Anthony Towns, vabbè, facile.
Sì, però è abbastanza
automatica, sì, sì. No? Non sto a parlare tanto. Mettere un po' più di pepe in sta cosa qua, ti dirò che mi piacerebbe vedere Jaden McDaniels, sempre stando a Minnesota,
in una squadra... Era nella mia prima lista di nomi, cioè era nella mia lista di 15 nomi. Sì.
Vedi? Cioè, rookie che ha dimostrato ovviamente ancora molto poco, questo è chiaro, però sta dimostrando di avere delle tendenze difensive, noi che ci si aspettava già in sede di draft e draft class, ci si immaginava un Mike Beasley 2, cioè talento incredibile ma tanti dubbi sull'ego, sulla strafottenza, eccetera. E invece è il contrario, pure in una squadra che non è una Miami, ecco, non è una squadra che ha una cultura dietro di solidità, però sta facendo vedere cose molto belle, soprattutto in difesa. Il corpo l'aiuta tanto, le braccia infinite, per quanto sia molto leggero, ma le braccia infinite, gli istinti ce li ha, e sta facendo vedere cose molto belle in difesa in una squadra che non è assolutamente vincente. A me queste cose piacciono, perché la difesa è una questione di voglia, una questione di concentrazione, oltre che ovviamente di doti fisiche, e fare delle prestazioni di concentrazione, di voglia, di grinta in una squadra che non ha alcun tipo di velleità nel lungo termine è comunque un bel segno. Questo qua, non per sì. forza già adesso, non è urgente, però mi piacerebbe sapere con un ruolo alla, che ne so, alla Iguodala Light in una squadra che punta ad andare in live playoff. Guarda, guarda, a fare il Torrey Craig della situazione, guarda, prendo la versione più semplice, ok? Cioè, questo qua mi farebbe sì. piacere.
Occhio come parli del nostro signore Torrey Craig, comunque.
No, no, ma mi piace, sai che a me piace molto. Sai che a me Torrey Craig piace
sì,
molto.
Sì, sì, ma poi Torrey Craig comunque ha fatto un ulteriore salto e poi secondo sì. me vediamo, ma io credo che ce ne accorgeremo ai playoff, però Craig secondo me ha fatto un altro saltino. Comunque vabbè, sì. insomma, non stiamo parlando ovviamente di un candidato MVP, quindi possiamo
sì,
andare avanti.
Sì, ecco, esatto. Chi vorrei vedere una squadra competitiva, ma secondo me c'è più vicino di quanto sembri, se non fosse che l'Ovest è incasinato, è Christian Wood. Però secondo me Houston quest'anno, forse anche l'anno prossimo non andrà bene, però è un po' un finto non competitivo, nel senso che il talento che c'è è molto più alto della posizione in cui sono, quindi non li vedo ancora ovviamente formati, non li vedo ancora equilibrati con una struttura chiara a poter puntare ad andare molto più avanti. Hanno comunque un bel po' di rooks e giovanetti a contratto, quindi ovviamente non stiamo parlando di squadra da playoff per quest'anno, per il prossimo, forse per quello dopo, però un talento come Wood, se funziona, un talento come Kevin Porter Jr., John Wall, vediamo cosa succede, come sta, come non sta, ne hai già tre che comunque sia sono più della media, mi verrebbe da dirti, se li prendi
sì,
in una situazione
però
buona.
Non sono per niente ottimista.
No, non per il breve termine, non per il breve termine. No. Però mi piacerebbe vedere Christian Wood in una squadra che sia appunto con un ruolo un po' più, non so, anche lì, attenzione ai paragoni, non è questa cosa qua, però con un ruolo per capirsi più alla BAM, nel senso non sono lo stesso tipo di giocatore, non giocano allo stesso modo, però con un ruolo da un centro che può essere il secondo giocatore più importante di una squadra. Ecco, vorrei vedere in un'ottica, non per forza una contender, però è una squadra che abbia caratura da playoff, ecco, diciamo così. E quello che io metto come primo posto nella mia personale classifica, che vorrei vedere in una squadra contender o con una squadra più forte che già c'era, è Shai Gilgeous-Alexander, che okay. è in una squadra, insomma, quello che io temo un po', per quanto lui sia molto giovane, per quanto ne abbiamo parlato già quando abbiamo fatto il 25 under 25, è giovane, non è sprecato per ora a Oklahoma, però temo che ci siano due annetti di delta tra la sua timeline e la timeline della squadra. Cioè temo che il suo miglioramento possa essere un pochino frenato dal fatto che gioca a Oklahoma, e temo che potrebbe essere meglio e più utile come, non per forza sesto uomo, però insomma come rincalzo in una squadra che punta più in alto. Dubbi, mi piacerebbe vederlo, non subito, però vedo qualche nuvoletta all'orizzonte fra 2-3 anni se la cosa non cambia, poi magari mi sbaglio, però questa è un po' l'idea.
Guarda, ti dico i miei altri mm-hmm. due che avevo considerato per arrivare fino in fondo, diciamo, sono arrivati sul podio. Guarda, secondo, ho avuto molte difficoltà a distinguere tra secondo e terzo. Secondo, alla fine ho messo Colin Sexton.
Ci avevo pensato
perché riesco. Perché riesco ad immaginargli un ruolo in un contesto competitivo sin da ora, cioè che è il ruolo di scorrere da microonde dalla panca. Sì. Ha tantissime attenzioni in generale in campo, e la cosa interessante è che gli avversari sanno anche, a quanto pare sappiano che non la passa mai. comunque in generale è lo scorrer più talentuoso della sua squadra, e nonostante sia scorrer più talentuoso della sua squadra, siamo quasi a 25 punti di media, gli split al tiro sono 52-38-81 con un 58 retro shooting, e insomma è uno scorer molto 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 dotato. Il suo profilo difensivo, anche secondo me, è più adatto alla panca che l'energizzatore, l'energizer, no? dalla panca, che a volte dalla panca serve più quello che non il capire veramente come gira una difesa, per dirtene una. Quando non so, il primo profilo che mi viene in testa parlando di nuovo di Phoenix è Javon Carter mm. è un cagnaccio. Carter ogni tanto prende delle suole clamorose nelle rotazioni, queste cose qua, però col fatto che esce dalla panca a volte la qualità dei giocatori che c'è dalla panca è un po' minore, quindi basta semplicemente l'intensità ad essere un più difensivo, anche un più grosso a volte. Comunque, il profilo che il suo profilo, il problema è che il suo profilo, diciamo, di giocatore chiama denaro. Sexton, come abbiamo detto, verrà pagato, secondo me, da Cleveland. Cleveland glieli darà. Cleveland non sarà competitiva per un po', e fin tanto che sei pagato giochi titolare, e secondo me in quel ruolo lì lui non fa benissimo.
Poi è chiaro, scusami, ti interrompo un attimo per un'osservazione. È bello come quest'idea di vedere un giocatore in una squadra più competitiva può significare due cose. Uno, in questo momento è sovrautilizzato, caso Sexton, cioè mettiamolo, piuttosto ridimensioniamolo, mettiamolo dalla punk contro seconde linee che faccia il disastro e possa farsi una carriera molto più vincente, paradossalmente, che essendo la stellina di una squadra mediocre. Oppure il caso Karl-Anthony Towns, cioè voglio vedere una competitor perché è talmente più forte della sua squadra che deve andare a essere il più forte o uno tra i più forti in una squadra più alta. È interessante come cosa. Comunque sì, Sexton ce l'avevo anch'io annusato.
Aspetta, perché adesso ti dico chi è l'altro e lì ridi. Perché il terzo per me è Darius Garland. Nel senso, può sembrare un po' un controsenso questa cosa che dico, perché se Cleveland non è competitiva e loro sono due quinti del quinto titolare, capirai che insomma. Allora, però, torniamo sempre lì. Non so quanto due guardie piccole, una vicino all'altra, siano sostenibili, ma in contesti separati, secondo me, farebbero bene, potrebbero entrambi fare bene. Garland, in stagione 18-6, più del 39% su 5 tiri presi a partita da fuori. E la cosa bella è il profilo di questi tiri, il 70% di questi tiri è assistito. Ad aprile esplodo, cioè è cresciuto col passare della stagione, ad aprile 27, 59% di true shooting, contro il 55% della stagione, l'assist turnover ratio sempre superiore al 2. Garland ha fatto il salto in generale come playmaking. Ce l'hanno nominato in diversi, direi, vero, nella puntata del 25 under 25, risposta a quella puntata. Ce l'avevo io, non ce l'avevo negli ultimi 35, ce l'avevo nella prima lista. Sono andato a rivedermi altre cose di Garland dopo che mi hanno detto, effettivamente sì, ha migliorato le letture rispetto alle letture che già aveva l'anno del rookie, che non erano banali. La cosa interessante, fra l'altro, è che l'uscita da Vanderbilt come prospetto difensivo, oltretutto, quindi vediamo se riuscirà anche a traslare questa cosa qua. Vediamo quanto siano traslabili le sue capacità di playmaking in ottica playoff. Come al solito è piccolino lui, quindi sai,
c'è sempre un limite
sopra gli avversari, però vediamo, insomma. Quindi Garland è il mio bronzo in questo premio.
Ci sta.
Avanti.
Allora, il mio secondo premio è anch'esso un premio positivo, perché è il Comeback Player of the Year, premio che già esisteva, che esiste negli anni 80, cioè il giocatore che ha fatto il miglior ritorno rispetto a una stagione o delle stagioni negative prima. Premio che mi piacerebbe lo rimettesse, peraltro, perché è molto interessante. Il mio vincitore è... Io ho cercato un paio di nomi, ne ho anche uno che non dovrebbe starci, ma l'ho messo io perché mi va di parlarne dopo. Poi è venuto fuori questo nome, e questo nome qua mi è sembrato il chiaro vincitore, salvo rivoluzioni copernicane che tu mi porterai come esempio, ma Nicola Batum, secondo me, è il Comeback Player of the Year. È un po' forse più... come dire, relativa alla prima metà della stagione, la notizia è un po' vecchiotta, non è più così fresca, però la carriera di Batum ha fatto proprio una parabola discendente, poi uno zompo, un salto, uno zompo e va a 100 milioni, citando Trovami una gamba.
Esatto.
Non erano 100 milioni, erano 120 per 5 anni il contrattone gigante preso a Charlotte, se non erro un'altra vittima dei contratti 2016, per fondamentalmente finire a giocare male e finire fuori dalle rotazioni, dato che la timeline sua e della squadra erano completamente sfasate. Lui sempre più vecchietto, la squadra che punta a rinnovarsi e diventare sempre più giovane. C'è stato il buyout, l'unica fine che sembrava possibile, perché si è iniziato a pensare a mettere in qualche trade, ma non giocava più, costava tantissimo, quindi è finito in buyout. 10 minuti dopo il buyout annunciato, telefonata di Rudy Gobert che prova connessione French Connection, ovviamente, a portarselo a Utah. Telefonata di Tony Parker, che è stato contattato preventivamente da Mike Budenholzer, chiedendogli: oh, mi dai il numero di Batum, per favore, che lo contatto. Batum ha dichiarato che in un momento del genere, cioè mi lasciano andare via dopo una stagione così, lui peraltro si era anche sentito colpevole per pesare così tanto sui bilanci della squadra, non giocando, non giocando bene, aveva dichiarato di sentirsi non bene, non ha ovviamente rinunciato a un dollaro, però ha dichiarato di, non, insomma, di essere consapevole, sì,
vabbè,
del fatto,
vabbè,
che,
vabbè,
ovvio,
sì,
oh,
sì,
i soldi, okay, bisogna, bisogna pagare, che cazzo, bisogna pagare. Quindi comunque sia, lui è in questa situazione qua, gli fanno un buyout, dopo 10 minuti riceve due telefonate da due tra le squadre di alto profilo della Lega, diciamo che gli ha fatto parecchio piacere, ha dato parecchia fiducia in se stesso. È andato poi ai Clippers perché dichiaratamente aveva detto: li ho visti giocare l'anno scorso, ho avuto l'impressione che io ci sarei stato benissimo in questa squadra qua perché gli serviva veramente quello che io ora sono, ovviamente è molto consapevole dei suoi mezzi e del suo ruolo, dicendo semplicemente: io sono un giocatore che devi farmi giocare poco, cioè poco carico, non pochi minuti, poco carico, sono versatile, sono intelligente, cosa che lo è un leader emotivo della second unit e spesso i suoi compagni, nonché il coaching staff, ha dichiarato che sì, vai a vedere il tabellino, ti dice, che ne so, 5 punti, 3 rimbalzi, ed è stato il secondo miglior giocatore in campo, perché tutto il non detto, tutto il non scritturato nelle classifiche, tutto il lavoro di comunicazione difensiva, di soprattutto fluidificare il gioco in attacco, cioè è un giocatore con cui se è in campo la palla gira meglio, poche storie, e poi lui permettersi di non dover più segnare ogni punto, non dover più essere super aggressivo come era ai tempi di Portland, ma può giocarsela veramente tranquillamente, senza pressione, soltanto oliando i meccanismi della squadra. Chiudo con una cosa che mi ha fatto molto ridere: durante i liberi lui e Ibaka si scambiano informazioni in francese sul prossimo schema, su come difenderanno sul prossimo pick and roll, e ci sono stati vari giocatori, che avversari, che ovviamente in inglese hanno detto: sì, però che non puoi, cioè non vale sta cosa, e loro ridono e continuano a parlarsi in francese prendendoli in giro. È una cosa che in quanto poliglotta mi ha fatto molto ridere. Questo è quanto per me è Batum, il vincitore del comeback 2021.
Senti, allora il primo che mi è venuto in testa a me è stato Gordon Hayward, perché ha fatto una stagione secondo me in attesa, da quanto buona è stata. È stato, insomma, uno dei, forse quando ha giocato è stato il miglior giocatore di una squadra che ha sorpreso. Insomma, se Hayward fosse stato questo a Boston, secondo me Boston sarebbe arrivata alle finali l'anno scorso. Se Hayward fosse stato sano e fosse stato questo, sarebbe arrivata alle finali l'anno scorso.
Ci sta.
Quindi ho pensato subito a Hayward. In realtà, secondo me, non può non vincerlo, nella mia visione ovviamente, Kevin Durant. È rientrato e niente, ragazzi, cioè, Durant quando è sano, Durant quando è sano è ancora top 2-3 giocatori della Lega, e, cioè, quando è sano, quando gioca.
Sì, ecco, quindi, perché quindi, il punto è che è rientrato, cioè, forse non al 100%, ma al 98% sì, di quello che era. Noi avevamo un po' paura.
Comunque, nel senso, niente, quindi Durant, altri due nomi che voglio fare, uno perché, insomma, fa piacere vederlo dopo due anni, per quanto non sia quello che era una volta, e anche allora non era top 10 NBA, però era un bel giocatore, John Wall. Quello invece che per me è veramente, se vuoi essere oggettivo, runner up per me dietro Durant, Stephen Curry. Curry dopo una stagione persa, Curry non è tornato. Curry probabilmente sta facendo la migliore stagione in carriera, o quasi. Sì, quindi
quello che sta facendo è una cosa spaventosa, cioè è al primo posto nella Lega per punti segnati, 31,5 di media, e sta giocando, cioè gli split sono 48,5, 42,5, 91,5, e si sta facendo delle cose a 33 anni in cui ti dici: boh, non stai facendo così tanto, come dire, non puoi fare così tanto a questa età, dopo che hai già fatto così tanto nella tua carriera. No, certo che posso.
No, una roba folle. Quello che sta facendo è fuori da ogni grazia di Dio. Quindi per me...
sì. Peraltro, insomma, Legacy, per me, cioè, Legacy, come testimonianza della sua grandezza più questa stagione che le varie vittorie, che l'MVP unanime, cioè fare queste cose qua con la stessa gioia, mi verrebbe da dirti, perché lui secondo me condivide con Doncic questa idea di gioia del gioco, che quando vinci e vinci così è secondo me il gotta per quanto riguarda questo sport.
Sì, sono d'accordo.
E poi vabbè, sì, sono d'accordo. Allora, ti dico rapidamente i miei e poi passiamo al prossimo. Vai. Premio. Non ne espanderò tanto. Malik Monk, già ne ho parlato, è anche uno tra i miei, tra i miei pupillini.
Pupillone.
Pupilloni. Uno tra i giocatori che si davano per morti, persi, in realtà sta rialzando tutto. Già io ogni anno parlo di come Monk stia tornando. Mi ricordo l'anno scorso avevo parlato del fatto che stesse migliorando l'approccio al ferro per la fiducia, poi si era rispento, eccetera. Boh, lui ha avuto una carriera, insomma, è arrivato, non ha saputo dimostrare quello che aveva già mostrato ai tempi del college. Poi ha avuto problemi di natura giamaicana, quindi si è perso anche lì tempo per rientrare, recuperare, eccetera, eccetera. Diciamo che quello che è stato abbastanza anche sorprendente è che lui è uno one and done. Lo one and done lo prendi perché è troppo forte nella sua classe universitaria, lo metti nella squadra, lui deve produrti perché è uno one and done, non è un prospetto che dici boh, gli do tempo, cioè questo qua è uno che deve già mostrarmi tutto quel talento che ha. Gli one and done o, come dire, trionfano oppure vengono sparati via. Cinque giocatori della lottery del suo anno, quindi 5 su 14, sono già stati tradati uno o due volte. Quindi questo. Oltretutto lui è arrivato prima del cambio di rotta con la presa di Kupchak e di Borrego. Quindi è un, come dire, è un relitto della gestione precedente, anche lì sacrificabilissimo secondo le prassi, sì. NBA. L'hanno tenuto, lui nel mentre ha dichiarato di aver lavorato tanto su se stesso perché è seguito da uno psicologo in maniera regolare settimanale da 2 anni ormai, perché ha detto sono entrato in una spirale, oltre a quello che è successo, che ho già detto prima, partita brutta, passo la serata a leggere i social media, mi deprimo, quindi gioco molto male, quindi riapro i social media, quindi e lui ha dichiarato di essere veramente stato in difficoltà. Del resto ha ancora 23 anni, cioè non è fatto e finito come uomo, che carattere, però quest'anno tira 5 triple a gara con il 43% rispetto a 28% sotto gli attivi dell'anno scorso, e è uno degli esempi che lui ha preso per quello. È un esempio di questo. Vediamo come andrà a finire, abbiamo già parlato, è un giocatore che condivide il backcourt con tanti giocatori forti, Rozier, Ball, Graham, eccetera, eccetera. Non so cosa succederà, però un pochino volevo dirglielo. Secondo per me, una frase rapidissima, perché non so quanto possa essere considerato comeback, ma merita anche per il contesto di squadra, è RJ Barrett. RJ Barrett che, rispetto agli altri top 3 della sua lottery, chiaramente è il mezzo bust del giro, guarda casa, e in realtà è ok, chiaro, non ha avuto, è al secondo anno, non è che abbia una carriera deludente da anni, però il cambio di rotta di New York è coinciso con il suo, con quello di Randle ovviamente, però sta iniziando a diventare sempre di più il secondo giocatore più importante della squadra. Quello che mi ho messo per vezzo mio, che non ha senso, cioè non è proprio un vero e proprio comeback, però è Valanciunas, nel senso che Valanciunas ha secondo me interrotto un po', come dire, ha messo un bastone tra le ruote al progresso che è inarrestabile. Cioè lui è un centro che sarebbe stato benissimo nell'NBA degli anni 90, 2000, 2005, cioè lui è il centrone che prende ammazzate la gente sotto canestro. Ha risolto, e la ragione per cui l'ho messo qui è che lui ha risolto il più grande problema che aveva, cioè la famosa sindrome delle mani di burro, che è una malattia che lui ha.
Sì, è vero, ne abbiamo parlato anche la volta scorsa. Sì,
per
sì,
cui
sì,
ha
sì,
delle
sì.
ghiandole che secernono burro e quindi è sempre mollo sotto canestro. E non... Quest'anno non so cosa gli è successo, l'idea è vado sotto canestro e io ti porto a casa col ferro, che è quello che deve fare un centro così. Detto questo, perché è importante comunque, nonostante abbia delle caratteristiche tecniche che... Cioè, sono lui e Zubac che mettono i bastoni fra le ruote a questa avanzata dei centri come Bam Adebayo. Perché è comunque importante statisticamente, prende una valanga di rimbalzi offensivi, tanto, difensivi ancora di più, 24% dei rimbalzi quando in campo li prende lui, quindi la sua rebound percentage del 24% secondo nell'NBA. Sappiamo che i rimbalzi difensivi non sono così importanti oggigiorno, però nel caso precipuo di Memphis si traducono spesso in contropiedi. E quando è una squadra giovane, capitanata da Morant, che corre tanto in contropiede, è una cosa molto bella. Per il resto prende il 15% di rimbalzi offensivi quando è in campo e, dichiarazione dei suoi compagni, ci sentiamo talmente a nostro agio col fatto che lui è un aspirapolvere sotto canestro che tiriamo con pochi pensieri, pochi dubbi. Se sbagliamo, facile che lui la piglia e fa un tappino o fa altre cose e via. I dubbi sulla difesa restano, la velocità laterale non pervenuta, gli scivolamenti non hanno fisico, quello che vogliamo. Però quest'anno, secondo me, per cosa sta mostrando in campo, per il ruolo di centro che in teoria dovrebbe essere morente, ma in realtà lo sta facendo tenersi bene, merita una nomination, secondo me, per il comeback.
Mm-hmm. Ci sta. Senti, il prossimo mio è un premio che metto qua, fra l'altro, perché dobbiamo accelerare in maniera
notevole, hai ragione.
Premio miglior floater della Lega.
Che bello!
Non volevo parlare di questo uomo qua in questa puntata, perché ne parleremo molto più avanti, sono abbastanza sicuro di questo. Ma è palesemente Jokic. Quindi lo vince Jokic per me. Perché per me è probabile che sia il giocatore col miglior tocco della Lega in assoluto, Jokic. La cosa bellissima, andato a cercare però dei dati sul floater di Jokic, in carriera prende il 30% dei tiri dalla zona floater, quindi quelli che vengono identificati come floater, e li mette col 55%, che è una roba. Questa qua è anche una scusa, fra l'altro, per parlare del suo soprannome, The Big Tipper. Quindi, citando il soprannome di Will Chamberlain, bellissimo. The Big Tipper, i telecronisti di Denver lo chiamano The Big Tipper, che non è riconosciuto come soprannome ufficiale da Basketball Reference. La cosa mi rattrista un po', però The Big Tipper, it's a thing. Quindi, se ascoltate le telecronache di Denver, lo chiamano così. E per me è il giocatore che ha più soluzioni dal range floater della Lega, ed è quello più bello da vedere dal range floater. Quindi, io ho votato lui. Ne ho altri, tanti altri. Vorrei capire chi vince per te.
Hai tutta Memphis probabilmente, perché è la squadra dei floater, fra sì, Morant, sì, Clark, Melton, anche Winslow, insomma. Ti direi Quickly, ne abbiamo già parlato anche del fatto che ne tiri uno sproposito.
Sì, ce l'avevo shortlistato, non direi, ha fatto il podio però.
Ti direi Quickly, ti direi... Trey Young ha un bel tocco in floater, non so quanti ultimamente ne ha messi perché non ho guardato tanto Atlanta ultimamente, però lui ho chiaramente il ricordo. Poi il floater per me, se sei piccolino, è ancora più figo, perché è chiaramente l'arma suprema del piccolino contro il super centrone.
Avevo anche Young ovviamente nei miei 10, non l'ho finito sul podio.
Ti direi Morant, anche se devo sceglierne uno di Memphis. Se no sto pensando, ma non ho in mente. Se tu mi dirai i nomi dirò senza dubbio, però no.
Io il secondo, ma solamente perché volevo parlarne, perché secondo ho Chris Paul.
Sì.
Quest'anno qua, credimi, ogni volta che prende un tiro da lì sembra che lo segni. La verità è che ormai se ne prende molto poco, non ha più il primo passo per fare questo genere di cose, per arrivare in quella zona lì, però infatti si prende il 13% dei suoi tiri in floater, però li mette col 56%, che è una cifra irrealistica, irreale, scusate, veramente altissima. La cosa bellissima è che quest'anno qua lui si sta prendendo il 33% dei suoi tiri dal mid-range, quindi dai 10-16 piedi, che è tantissimo, il 20% long 2 e solamente il 30% da 3. Cioè,
mamma
praticamente
mia.
Una distribuzione che cioè, praticamente quello che gli lasci lui prende e tendenzialmente lo segna. Stagione, veramente, cioè, quello sta facendo Chris Paul è fuori, sì, dagli, sì, grazie di Dio, credetemi, fuori dagli grazie di Dio. Il terzo, per me, il bronzo, è un'altra scusa per parlare di un giocatore, questa qua l'ho preso come scusa per parlare di chi ha fatto bene ultimamente, Derrick Rose.
Già.
Il floater di Derrick Rose, vabbè, è famoso. Guarda, Derrick Rose sta prendendo il 26% dei suoi tiri in zona floater, li sta convertendo col 45%, quindi aspetta, comunque cifre soprattutto molto di frequente se prende quel tiro lì, ecco. Niente, ovviamente siamo lontani dalle annate migliori di Rose, per l'amor di Dio, ha perso il primo passo, non va più in lunetta anche solo come nei primi anni post ACL, quindi ha perso ulteriormente atletismo, è vero, però è molto migliorato al tiro, ce lo vedi che è molto più sicuro di sé al palleggio ed è molto migliorato nel playmaking, ha veramente raggiunto livelli notevoli, quest'anno qua 38% da 3, fondamentalmente meglio da ogni parte del campo tranne al ferro. Fai conto che è il primo anno che tira al ferro sotto il 60% dalla prima annata passata a New York, quindi 2016-17, il primo anno che ha avuto un calo del genere al ferro. Io continuo a dire che secondo me Rose potrebbe essere un buon profilo per un sesto uomo da contender e sì, secondo me è anche, dico, meno disastroso in difesa, ma secondo me in realtà in difesa quest'anno qua è un leggero positivo addirittura. Non difendeva così da prima del crociato. Ora vediamo, sono molto curioso di vederlo ai playoff. L'ultima volta che lo vedemmo lì fu con Minnesota e non fece per niente male. Questa volta qua però sai, ha meno palle in mano delle volte precedenti. Sono molto curioso di vederlo. Secondo me questa volta qua è l'anno buono che Rose chiama attenzione di squadre di contender. Cosa interessante, il 90% delle triple che si prende sono assistite. Per aggiungere vuol dire che comincia ad avere qualche dimensione. Okay. Ball.
Beh, questa è testimonianza del fatto comunque sia che testimonianza del fatto che ha lavorato continuamente. I risultati ci hanno messo un po' di tempo a arrivare, viste gli infortuni, le annate molto spezzettate non hanno aiutato, però testimonianza il fatto che ha saputo reinventarsi come non so quanti avrebbero scommesso, ecco, anche perché la caduta è stata talmente ripida con gli infortuni già 10 anni fa ormai, e poi le ricadute, le squadre, ma stata dubbi, il momento in cui era a New York, poi se ne andava via per ragioni sconosciute, poi tornava, tutte queste cose poco chiare, bene, poi la parentesi a Cleveland, insomma, tutte queste cose, quel momento di limbo, un po' di purgatorio perso, mi fa piacere sinceramente che si sia reinventato in maniera utile e produttiva e che abbia capito che avendo l'età che ha, non avendo più le ginocchia che ha, deve essere vincente in altri modi, ci sta riuscendo. Se lui potrebbe anche far parte del premio giocatore che vorrei in un contesto ancora più competitivo, per quanto New York sta bene quest'anno, quindi sì, ci sta. Il mio prossimo premio è purtroppo negativo ed è molto semplicemente la delusione dell'anno. Giocatore.
Ne ho uno molto simile io ne ho okay. uno molto simile che è giocatore che esce più ridimensionato da questa stagione.
Ci siamo.
Sentiamo il tuo.
Allora, non voglio fare recency bias, ok? Però ho messo Tyler Herro come giocatore delusione slash che esce ridimensionato.
Ce l'ho shortlistato anch'io, non è arrivato sul podio ma ce l'ho shortlistato, sì.
Perché allora, cos'è il punto? Non è tanto un'annata deludente questa qui quanto un campione troppo picco nei playoff dell'anno scorso per farci aspettative troppo alte. Di per sé è un sophomore che ha 21 anni, non possiamo, insomma, non, ecco, non è che non ci aspettavamo, nessuno ci aspettava diventasse un all-star. Però diciamo che quello che è un pochino triste e che è un pochino deludente è il fatto che si è provato a costruire sugli sprazzi che ha mostrato nella bolla pre-finals, peraltro, perché le finals non è stata una prestazione adamantina come nei turni precedenti. Si è provato a farlo giocare un po' più palla in mano, un po' più play titolare, non è andata bene, abbiamo messo via. No. È ritornato a cifre, le cifre sue non sono aumentate particolarmente, fa 2 punti in più e un assist e mezzo in più, ma giocando 4 minuti in più, l'efficienza è calata dal 55%, che non è tanto, di true shooting al 53%, che è ancora meno ovviamente. Insomma, cifre simili, percentuale, però efficienza diminuita e percentuale di triple prese e segnate in calo. E quello che è significativo è che non tanto che tirava con il 39% da 3 l'anno scorso e ora con il 34%, ma è il fatto che lo abbia fatto in una stagione in cui tutti tirano meglio. Cioè questa stagione qua è una stagione che favorisce ogni shooter. Il fatto che lui abbia avuto una ricaduta da 39 a 34, che è grave, in una stagione così mi fa pensare che ci sono altre cose. Le altre, allora io ho fatto una cosa, proprio spirito di sacrificio per questo podcast, ragazzi. Io ho passato, penso, 20 minuti, se non 30 della mia vita a guardare video di gossip su YouTube, con, sai quei video con le tizie e i tizi americani con i denti bianchissimi che ti raccontano con l'accento pesante cosa succede nella vita delle star, perché hanno la casa figa e si distraggono. Perché l'ho fatto per voi, amici, quindi siate, insomma, grazie.
Okay, vabbè,
tutto quanto è nato perché due beat writer locali dal nome impossibile da pronunciare, cioè Ita va bene, e Ira Winderman, in un podcast Inside the Paint che parla settimanalmente di Miami Heat, hanno già dato un pochino adito a delle voci che vedono la dirigenza e i compagni abbastanza preoccupati / delusi dai comportamenti di Irro, che sta facendo il super cafone, per citare Piotta.
Sta facendo il ventenne.
Sta facendo il ventunenne a Miami con l'amorosa.
Esatto.
Sì, con l'amorosa che è
sì,
su Instagram.
Ma ne ha fatto anche delle ha scritto una roba anche ieri su Twitter, dicendo non è colpa mia praticamente se non vi piaccio, cose così.
Sì, ha 21 anni,
so.
Non è che possiamo.
Sì, però comunque è una delusione, sembrava uno con una testa per migliorare di anno in anno. Il fatto che sia peggiorato probabilmente quest'anno qua in decisioni e cose del genere potrebbe essere
indicativo.
Diciamo che penso che sia più legato a questa sparata qua di quanto non si pensi, ecco.
Sì, e oltretutto è comunque una squadra che non è una squadra che ti lascia cazzeggiare, anzi, cioè forse la squadra più militaristica come approccio della NBA. Non sono bei segni, ecco, non, è presto per stracciarci le vesti, però non sono bei segni.
Certo.
Senti, dammi il tuo vincitore e poi andiamo a vedere chi abbiamo anche, visto.
Ma
che
guarda,
premio
io,
è molto simile.
Io ho proprio giocatori che esce più ridimensionato da questa stagione, per me è Pascal Siakam.
Ce l'avevo nei miei shortlistati.
Pascal Siakam, perché prima che firmasse l'estensione io pensavo non la valesse prima che la firmasse. Poi la scorsa regular season mi ha fatto cambiare idea. Poi i playoff mi hanno fatto di nuovo cambiare idea. E niente, quest'anno qua è stato un ulteriore calo. Quest'anno qua è passato da 23-7-4 a 21-7-5, ma più che altro è peggiorato molto al tiro. Si prende meno tiri, praticamente non si prende più tiri dal palleggio. Quando si prende, gli sbagli in ogni modo. Guarda, l'impressione è che stesse per fare il salto l'anno scorso,
sì,
durante la regular season. In realtà, no, non era vero. Non benissimo neanche in difesa, secondo me, nel senso che lui è a questo livello. Lui è fondamentalmente, siccome due anni fa l'annata da titolo era un livello poco sotto l'all defense, l'anno scorso è stato molto male, quest'anno qua è tornato a livelli un po' sotto, secondo me, l'annata del titolo, però insomma, però non è che ha fatto, dici, non è che dici ok, fa 20 punti con un'efficienza scarsa, però è all defense. No, non è all defense Siakam, non è all defense. Se mi chiedi 10 migliori difensori della Lega non ti metto Siakam. Di nuovo le liti con Nurse, anche lui dall'idea che si sia montato parecchio la testa. Seconda stagione al 55% di true shooting, che non è bene, se sei la prima opzione offensiva di una squadra non è bene. Ora, non pensavo che l'avrei mai detto questa cosa, perlomeno non l'avrei pensato l'anno scorso o l'anno prima ancora, ma ora come ora, indipendentemente dagli stipendi, preferiresti avere in squadra sia Cam o Jeremy Grant?
Jeremy Grant almeno so che mi produce.
Jeremy Grant mi ha dimostrato, paradossalmente Jeremy Grant mi ha dimostrato che può essere uno scorer di volume migliore di Siakam. Poi Siakam ha un altro profilo in transizione, un altro atleta, però in difesa ad esempio secondo me la differenza è, per quello che ha fatto vedere quest'anno Grant anche su n giocatori diversi, la difesa è, in difesa forse la differenza è quasi non esistente, se non addirittura a favore di Grant. So che Grant sa prendersi il ruolo da poco, ma Grant mi ha dimostrato di essere quasi migliore di Siakam, forse anche senza quasi, di essere comunque almeno quanto Siakam nel ruolo da prima donna,
sì.
E se uno mi costa, oltretutto, se uno mi costa il 20% meno dell'altro, ho pochi dubbi su quale dei due prende, cioè nel senso, poi ovviamente hanno la stessa età anche, Siakam e Grant, quindi non puoi neanche dire, cioè non lo so, questa qua è una cosa che non avrei mai pensato di dire 2 anni fa, e probabilmente anche adesso è una cosa più una sparata, più che un...
Sì, non è scritta nella pietra. Siakam ce l'avevo anch'io, e quello che mi ha fatto più specie è stato la diminuzione del numero di tiri che si prende, cioè gioca con meno sicurezza in un certo senso. E il problema è che ha avuto anche i momenti altalenanti in cui alla bolla l'anno scorso l'ha vissuta malissimo. Ci sta anche una componente psicologica, non mi sento di dire che, appunto, non mi sento di dare troppa importanza a questa cosa qua. Però, ok, quest'anno sono a Tampa, non sono a Toronto, quindi sono a... Però iniziano
sì,
a diventare...
Però sono 2 anni. Cioè,
però sono 2 anni, sì, certo. E soprattutto le aspettative su di lui erano alte, perché aveva dimostrato di non essere un role player qualunque. Stiamo passando, secondo me, abbiamo fatto scendere di livello, però è ancora un ruolo e in teoria uno stipendio da livello superiore, quindi sì, il fatto che il suo sviluppo si sia bloccato e forse anche ha fatto un pelino 2 o 3 passi indietro è preoccupante, sono d'accordo. Allora, un paio di nomi in più che avevo, due nomi e mezzo, perché due li ho messi insieme, Kelly Oubre. Le aspettative su
anch'io,
di lui...
anch'io ce l'ho Kelly Oubre, ecco. era il mio bronzo, era... no, il mio argento Kelly Oubre, anche
perfetto.
Il mio argento Kelly Oubre, perfetto. Sì.
Kelly Oubre semplicemente perché, secondo me è una congiuntura di casi di una buona annata l'anno scorso, forse in condizioni che erano perfette per mostrare meglio i soliti positivi, e una situazione quest'anno in cui si sono visti i soliti negativi. Sì, nessuno l'ha preso per rimpiazzare Klay Thompson, perché ovviamente è la stessa cosa, è arrivato da Phoenix dopo la sua migliore annata in carriera, fondamentalmente un esterno atletico che taglia e corre, era 75% in contropiede a Phoenix, non è il rincalzo di Klay Thompson, però ci si aspettava un pochino meglio, cioè se andiamo a vedere gli score per 100 possessi, l'anno scorso 26 più 9 col 35% da 3, quest'anno 23 più 9 col 31% da 3, sempre stesso assist percentage 6%, che vuol dire non fa girare palla, offensive rating della squadra con lui in campo vale poco statistica perché le squadre sono diverse ovviamente, però l'anno scorso 109, quest'anno 103, quindi molto molto male, con on off senza pietà, cioè con lui fuori Golden State segna 8 punti per 100 possessi in più e ne concede 3 di meno.
Andre,
io ti integro. Quanto costa quest'uomo?
Sì, ma guarda, sì, è l'uomo, il contratto da 14 milioni più costoso di sempre. Comunque,
sì.
Non è tanto per... Io avevo le stesse cifre, mi ha fatto impressione, me le ho scritte anch'io. E poi avevo scritto dopo, non è tanto per le cifre.
No.
Anche perché iniziando mi è sembrato ancora venisse dall'infortunio, l'ho visto ancora legato nei movimenti. Probabilmente l'infortunio dell'anno scorso era un po' più grosso di quello che dava a trasparire Phoenix. Mm. Questa è l'impressione. Il problema vero è che proprio non capisce. Cioè, quest'anno qua... No, ma è vero. Cioè, quest'anno qua è diventata chiara una cosa che io dicevo già l'anno scorso, che Oubre è... Citando il più grande politico italiano degli ultimi 20 anni,
è più bello che intelligente,
Silvio Berlusconi. Esatto. Scusate questa, però è più bello che intelligente, cioè, capito? Nel senso, lui è più bello da vedere che funzionale in campo, ecco.
Sì.
Tornando ad essere seri, quindi il proprio non capisce Oubre, non capisce, non è stato in grado di integrarsi con Curry nemmeno per sbaglio, cioè roba che tra lui e Wiggins fa una gara chi ci ha capito meno, ma sai che credo di essere tutto sommato più, cioè io preferirei avere
Wiggins
in squadra,
sì,
adesso
sì.
Che Wiggins è uno che vabbè, però siamo sempre lì, cioè se io ti dico tra Wiggins e Oubre prendo Wiggins era una cosa che probabilmente non avrei mai detto l'anno scorso. Però devo essere sincero, e io credevo che Oubre, comunque, devo essere sincero, io avendo visto Oubre n volte l'anno scorso in campo, sapevo che tipo di giocatore fosse e che tipo di limitazioni avesse. Però chiamo a testimone n persone con cui ho parlato di Oubre prima della stagione, io credevo anche che Oubre avrebbe fatto una stagione da 22, 21, 22 punti, cioè proprio il salto, magari dimostrando di essere un giocatore un po' stupidotto, però il salto, approfittando di Curry, il
certo.
salto. Invece no, non ha fatto il salto. Io mi aspettavo, cioè perché secondo me è un giocatore limitato in termini di comprensione, e anche difensivamente non capisce molto quello che succede, grandissimo corpo, però non niente. Senti, il mio terzo, il tuo terzo chi è?
Allora, io guarda, ne ho due, perché li ho messi insieme, perché sono della stessa squadra, e perché io ho, per ragioni diverse, Tristan Thompson e Kemba Walker, li ho messi insieme.
Ok, io non ho nessuno dei due.
Nel senso che Thompson è tanto personale, perché io ero molto alto su di lui, avevo delle aspettative teoriche per il ruolo che avrebbe potuto avere molto buone, nel senso che secondo me è bene, perché ai Celtics serviva un po' più di peso sotto canestro, mi aspettavo uno con la grinta, con la voglia di mordere la gara, da contrapporre ai vari Anthony Davis eccetera, non uno Davis stopper ovviamente, però insomma andare con Tice, andare contro Thompson sarebbe dovuto essere diverso, ecco. O avrebbe dovuto essere, io non lo so, ho perso la grammatica. Il Covid non ha aiutato, abbiamo visto prima che è stato 26 gare per il Covid, però la sua presenza in campo non è mai stata utile, a parte quel momento di obbrobrio storico con il gioco del doppio lungo lui e Tice, che è stata una roba veramente brutta. Però con lui in campo la squadra fa meno 8 assist percentage, meno 2 block percentage. Sono statistiche che non indicano un tracollo, per l'amor di Dio, però vuol dire che la palla gira un po' meno, che il gioco non si sviluppa bene, e l'eye test lo dice, cioè uno che non è riuscito veramente né a integrarsi totalmente nello stile di gioco né a portare qualche upside in più. Forse il ruolo, la cosa peggiore che ha tolto minuti ennesimi a Robert Williams, che a sto punto resta il cavallo su cui puntare di più. Perché quello che ti ha dato Tristan Thompson non ha giustificato il suo acquisto o l'importanza datagli. Con Kemba, combo con Kemba, per giocare un po' di consonanze, l'ho messo qua perché sono entrambi della stessa squadra, che è chiaramente la più massacrata da questa stagione per varie ragioni, abbiamo già viste prima. È arrivato già in questa stagione con il dubbio del ostia, ma quando il gioco si fa duro posso giocarlo, visto che è piccolo, visto che è attaccabile, visto che è abbastanza prevedibile in attacco, piuttosto che salire nelle nostre valutazioni è ridisceso, ha saltato 20 gare quest'anno per fastidi vari, ginocchio, l'obliquo, che è quello che ho tenuto fuori anche adesso, il famoso protocollo di prima eccetera, però i suoi numeri sono i peggiori dal 2014, 18-5 con il 55% di true shooting, un offensive di 112 e un defensive di 114. Ovviamente non ci aspettiamo grandi cose, però l'anno scorso, per dire, era 116 di offensive, 110 di defensive. Non è... sì, è un calo notevole. Le infortuni hanno contribuito, però anche lui è calato di percezione, non è più quello che dici caspita l'abbiamo preso, adesso vedrai. No, è diventato più un grattacapo che altro.
Guarda, il mio terzo, quindi, però ti ripeto, il mio premio era giocatori che escono, giocatore che esce più ridimensionato da questa stagione. Il mio terzo è, non nel mio modo di vedere, però secondo me nella percezione generale, Robert Covington. Forse questa è l'ultima volta che qualcuno lontano dal titolo va alla ricerca di Covington, buttandoci sopra una o due prime scelte, credendo che lui prenda e ti svolta completamente la squadra. Covington non ti prende una difesa scarsa e te la porta a buoni livelli. Covington ti prende una difesa buona e te la porta a livelli eccelsi. Una difesa molto buona e te la prende a livelli eccelsi. Se Covington è il tuo terzo nell'NBA di oggi, probabilmente tu hai dei problemi col tuo roster. Questo è il punto. O meglio, o hai un mega creator vero e proprio, o hai già un impianto difensivo, e quindi un mega creator vero e proprio e un impianto difensivo di partenza, oppure non so cosa dirti. Secondo me Covington non può essere il tuo terzo in campo. Comunque, io credo stia diventando evidente anche quanto sia fermo in attacco, nel senso che fondamentalmente Covington in attacco è fermo.
Sta lì e tira, certo.
È fermo. Si vede anche quanto, quanto abbia inciso, nel senso l'anno scorso il suo ruolo era diverso, il suo impatto a Houston è stato diverso anche in attacco secondo me. In generale si vede quanto è importante per lui avere un mega creator in squadra, cioè quello, il playmaker alto o comunque il playmaker che vede linee di passaggio, che sa trovare linee di passaggio sempre per i tiratori. Lillard in questa cosa qua, per quanto sia un giocatore pazzesco al pick and roll, è molto più limitato,
piccolo.
E si vede, e si vede, esatto, e si vede la difficoltà che sta facendo Covington a prendersi tiri, cioè non dico proprio a prendersi tiri, minimo di tentativi da tre in carriera, stessa cosa per i liberi. Niente, è un giocatore molto forte in determinate cose, è un giocatore estremamente forte off ball, probabilmente top 3 della Lega in off ball, è un giocatore che uno contro uno, secondo me, non lo dico, l'anno scorso abbiamo generato N discussioni l'anno scorso su questo tema qua, è un giocatore che in uno contro uno, insomma, sì, non è niente di, non è niente di
fantascientifico, niente. Sì.
Esatto, quindi se tu butti due prime per prendere Covington, pensando che Covington ti sistemi una delle difese peggiori della Lega, o non hai visto giocare Covington, non so cosa dirti.
No, è chiaro che non è quel giocatore che da solo ti sposta. Cioè, in attacco è il giocatore che deve finalizzare un vantaggio già costruito, ma un vantaggio molto grosso. Cioè, c'è un giocatore, sì, che è un iniziatore di vantaggio, c'è un giocatore che prende il vantaggio e lo fa fruttare. Sto pensando a Oerter, per dirne uno, che è proprio il giocatore che penso. Cioè, il giocatore che riceve palla in movimento già con un piccolo vantaggio sul difensore, questo vantaggio te lo fa crescere in maniera esponenziale, che sia per sé o per gli altri. E poi ci sono quelli che beneficiano di un vantaggio già creato dal mega creator o di, ovviamente di riflesso dal secondo creatore per finalizzare. Però hanno bisogno della pappa pronta, cioè questo è il concetto. La pappa per Covington deve essere molto pronta, ecco, più pronta che per altri.
Sì,
e in, in difesa...
Molto
in difesa sì, l'abbiamo già detto da subito, non è... Attenzione a mettere troppo peso sulle spalle di, di un'ala difensiva quando il tuo impianto dal punto di vista point of attack non è buono, e Covington non ti risolve questa cosa perché per sue caratteristiche non è un difensore point of attack. Attenzione a prendere quello che intercetta bene, che gioca bene su linee di passaggio per fargli gestire tutta la difesa. Attenzione, perché non è quello che stai cercando. Sembra uno specchietto per la lodole, ma non funziona. Ci sta, anche lui sì, anche per aver ridimensionato.
Penso tocca il nuovo a te. Vai, sì.
Sì, mio ultimo premio. Questo è curioso. Il mio premio, io volevo cercare un premio che fosse l'opposto al Rookie of the Year, cioè volevo il miglior vecchio della Lega. Poi sono andato a vedere, c'è Chris Paul, LeBron James, che sono due tra i più vecchi della Lega, ho detto, è abbastanza...
Sì,
da un lato, scontato, scontato, dall'altro è indicativo del fatto che questi due qua siano comunque nel discorso del, non voglio dire per forza top X MVP, ma sono nel discorso MVP, meritano un posto, rendiamoci conto, visto che hanno 36 anni tutti e due.
Sì.
E quindi ho dato un twist diverso. Ho fatto il premio che è Umarell of the Year. L'Umarell... Per chi non fosse familiare con questo linguaggio, questa espressione tipica, l'Umarell è il vecchietto che guarda i cantieri con le mani dietro e che commenta. Allora, io ho voluto fare una traslazione all'NBA pensando al giocatore. Quindi le caratteristiche devono essere principalmente due, tre. Deve uno essere vecchio, due deve non avere un ruolo di primo piano nella sua squadra, tre deve essere uno che dà estremamente aria alla bocca, in senso positivo o negativo, cioè deve essere quello che dà i consigli, quello che fa il mentore, quello che si lamenta, quello che rompe, eccetera eccetera. Non è facile da pensarla, perché mi rendo conto, non è facile da improvvisare. Allora, ne ho tanti, perché ho una shortlist bella grossa. Ti dico il migliore secondo me, e per me è proprio l'Umarell per definizione, perché l'uomo che non lavora ma critica i lavori, è Udonis Haslem, che ha 40 anni, ha giocato 0 minuti in quest'anno, ma è estremamente, e in modo assolutamente positivo, estremamente presente in tutte le situazioni dei Miami Heat, che non siano in campo, ma fa dei time out lui al posto di Spo a volte, in allenamento fa lavoro individuale, cioè chiaramente si sta preparando alla seconda fase della sua carriera, che è il fare l'allenatore, quello è poco ma sicuro, almeno l'assistant o il player development. lavora con i giovani, tiene alta la tensione, lavora con la gente, fare extra ripetizioni dopo l'allenamento, e la sua storia è una cosa, cioè, alquanto significativa. Rapidissimo, lui è sempre stato, ha avuto una di quelle, purtroppo, tra virgolette, malattie del gioco, per cui ti ritrovi a essere molto giovane, a essere il più grosso e il più forte di tutti, e automaticamente ti convinci che tu vinci perché, solo perché esisto in un campo. Quindi diventa ovviamente una bella scorciatoia per avere delle brutte abitudini, per non allenarsi, perché cosa serve che io corra come un matto fino allo sfinimento, tanto sono comunque il più forte di tutti sempre, non ha senso. Il suo coach Frank Martin alla High School Miami High, anche lì squadra, c'è un bellissimo pezzo su The Ringer che ho letto per preparare questa cosa, ve lo consiglio, cercatevelo, sulla storia di Haslem. Miami High ha una filosofia molto simile alla Miami Heat, cioè proprio questa idea, questa high school con una bella fierezza e una bella cazzimma. L'allenatore ha chiamato uno tra i giocatori di football, della squadra di football della high school, dicendogli: per favore vieni a allenarti con noi. Non so giocare, non importa, tu entri, devi mazzolare Udonis Haslem, questo è il tuo lavoro. Giusto. E lui fa iniziare la partitella finale 5 contro 5 allenamento, l'allenatore dice: boh ragazzi, si gioca, però non esistono i falli, arrangiatevi. Ovviamente tutto uno schema per svegliare lo spirito combattivo di Haslem, scommessona che ha funzionato. Haslem si è preso un bel po' di mazzate. Da quel momento lì ha iniziato a mettersi in riga. Dal punto di vista del fisico, c'è stato un tweet uscito, penso, 2 anni fa, all'inizio della scorsa stagione, in cui Haslem era, cioè, il discorso era: guardate, a 40 anni che razza di fisico c'ho che posso ancora fare il culo a strisce ai ventenni di oggi. Con lui in forma perfetta, continua a avere 6% di massa grassa, questo famoso incubo in casa Miami Heat, per cui ti fanno le pese, sì, a sorpresa, per vedere se stai mangiando male o bene. E lui iniziato era estremamente grosso, cioè parliamo di proprio grasso, al tempo dell'università, poi è dimagrito, è rimasto magro, e l'influenza che ha sui giocatori per tutta la sua carriera, che ha giocato tutta quanta a Miami, 17 anni, è notevole. È il giocatore con più gare giocate da undrafted della storia della Lega. È un giocatore che, dal punto di vista del talento e della grinta, era estremamente, secondo lui e secondo i suoi allenatori, migliore della gente draftata prima di lui, anzi draftata punto e basta, perché è nato undrafted. Si è fatto un anno in Francia allo Chalon, dove ha, come dire, mangiato. Tra l'altro, lui non è da fastidio, ha dichiarato che stavo male perché peraltro non mi piaceva il cibo, quindi mangiavo gli sandwich al tacchino ogni giorno. Ma sei in Francia, come fa a non piacerti il cibo? Comunque, vabbè. Tutto questo per dire cosa? La sua carriera, la sua parabola di come giocatore è sintomatica, in senso positivo, della famosa Miami culture, che ha bisogno di, sì, varie emanazioni. È ovvio che deve partire dal top, deve partire da Pat Riley, deve scendere verso il front office, verso l'allenatore, ma se hai in campo, in panchina, in allenamento, in spogliatoio, qualcuno che abbia questo ruolo qui, come Haslem, veramente tante cose. Haslem, per info, momenti migliori, nelle stagioni di Miami 2014-2015, quindi insomma dei Big 3, momento di difficoltà contro non ricordo che squadra, Spoelstra tira fuori la lavagnetta, sta facendo i suoi schemi, Haslem arriva da dietro, dà una manata alla lavagnetta buttandola per terra, dicendo con un linguaggio non shakespeariano, capitemi, non è importante un beep degli schemi, andate dentro con la voglia di giocare. E Spo dice: va bene, cioè, e Spo ha detto ok lui stesso, quindi notevole questa cosa.
Io sono sempre un pro, un misto delle due cose, mettiamola così, insomma, secondo me le cose sono importanti.
Ovviamente, però comunque, la scossa, per me l'umarello, cioè il vecchietto che gioca poco e fa tanto di consigli, è Udonis Haslem.
Vabbè, allora, per me il vincitore di questa cosa qua è, vabbè, Jared Dudley.
Ce l'ho secondo.
Sì, ma non avevo dubbi. Vabbè, non serve neanche spiegare il perché, ovviamente. Uno che, fra l'altro, seguite Jared Dudley su Twitter, perché è una cosa veramente spassosa. uno che io voglio citare, però, perché ogni volta che entra in campo mi sembra veramente, cioè, la roba, proprio quello che arriva, l'anziano che arriva al parchetto la domenica mattina, però sta facendo bene, Taj Gibson. Taj Gibson, ogni volta che lo vedo giocare mi veramente penso proprio, ma sto qua è proprio, cioè non dovrebbe essere qua in questo momento, vai a vedere i nipoti a casa, queste cose qua, eppure sta rendendo, sta rendendo bene, adesso che insomma non hanno Noel, non hanno avuto Noel, non hanno avuto Robinson per una larga parte di stagione, e insomma, sì, lui sta facendo quello che deve fare. Lui sta facendo quello che deve fare. Quindi io voto come secondo. Ti do Taj Gibson, per quanto lui stia effettivamente rendendo. Quindi non sta solamente parlando, sì, ma sta anche facendo cose.
Sì, sai, è un premio che ho proprio cucito intorno a Haslem, perché è l'unico che gioca così poco, perché sennò...
Certo.
Sai, potremmo anche parlare di uno come Marc Gasol, ma Marc Gasol gioca poco e non è contento per sta cosa qua, quindi non conta.
Certo,
possiamo parlare di Redick uguale, forse Umarell, perché è molto critico per la storia della trail, la storia che voleva andare, dove la sua famiglia c'è, bla bla bla, eccetera, no. Certo. Io l'altro nome che avevo era Iguodala, anche se anche lui gioca e gioca tanto e gioca bene, sì. Però dal punto di vista di quello che porta come cultura, come figura paterna, mi verrebbe anche da dire, in uno spogliatoio, è comunque notevole. Anche lì non a caso è finito in una squadra in cui la cultura è molto importante. Allora, il tuo ultimo premio?
Ultimo premio, un altro premio che ho ripreso dall'anno scorso, è giocatore a cui servirebbe più pubblicità, servirebbe un migliore ufficio stampa.
Ah, ok.
Lo vince Joe Harris. Io non so se ve ne siete... Sì, perché non so se ve ne siete resi conto, ma i Nets sono comunque 43-22. In una stagione di 82 gare sarebbero 54-55 vittorie. Su 65 gare ne hanno avute per il momento... Harden hanno avuto 34, Kyrie 48, KD 28.
Già.
Chi invece le ha giocate tutte, è stato praticamente in tutte il secondo o il terzo miglior giocatore in campo, è Joe Harris. Ora, io non dico sia sottovalutato nella Lega in generale, perché altrimenti non prenderebbe i soldi che prende, per l'amor di Dio. Però spesso si parla di Big Three, no, sempre si parla di Big Three, ovviamente, sono Big Three, quei tre lì.
La voglia.
E buona lì. Però la verità è che Harris sarebbe il terzo giocatore da molte altre parti, ma intendo di squadre da titolo, o quasi. Ci sono diversi giocatori che per una o due stagioni si ammazzano di movimento, lontano dalla palla, gli entra di tutto. Harris sono 4 anni che sta tirando più di 8 triple per 100 possessi, scusami, e le mette con le percentuali negli ultimi 4 anni sono 42, 47, 42, 48%. Cioè 42, 47, 42, 48. Quest'anno qua un altro shooting del 67%. E sa mettere palla a terra. Non è un nulla in difesa, perché comunque ha una taglia in difesa. Secondo me sono lontani i tempi che... Sono 2 anni fa, però sono lontani i tempi in cui JJ Redick lo mette in difficoltà ai playoff. Quest'anno qua io non vedo l'ora di vederlo ai playoff. Quest'anno qua secondo me Joe Harris avrà quel qualcosina... Cioè tornerà ad essere Joe Harris... cioè sarà effettivamente un anno in cui Joe Harris avrà un impatto ai playoff, quindi sono molto curioso di vederlo, molto curioso. E secondo me sta facendo un'annata pazzesca, non è il primo anno veramente pazzesco che fa Joe Harris,
sì.
Quindi dovrebbe avere un miglior ufficio stampa, ecco.
Allora, per me il miglior ufficio stampa, uno è Brunson, perché secondo me Brunson si merita sempre, sì, di avere un miglior ufficio stampa, proprio per quello che fa, sì, perché è concretissimo, d'accordo. Perché non è flashy, non è glamorous, ma è uno che sa giocare a palla al cesto, poche storie.
Molto d'accordo.
Molto concreto. Ti direi, ma è un po' parziale perché ho visto abbastanza i Nets in quest'ultima parte di stagione e sta giocando veramente bene, ti direi Shamet. Shamet ha avuto, secondo me. Non solo perché nelle ultime gare è veramente di fuoco, letteralmente, ma perché Shamet ha avuto una parabola, secondo me, da... È il JJ Redick 2 potenziale, poi si è un po' perso, forse l'abbiamo un pochino perso, perché muove tanto le difese con movimenti off-ball, ma ha fatto stagioni con tiri da 3 da 38%, che alla fine non è cioè è molto buono, ma non è di primo livello, soprattutto in NBA moderna, 10 anni fa era stato primo livello. E invece sta ricominciando quest'anno, l'ho visto fare un buonissimo lavoro anche per disturbare le linee di passaggio, l'ho visto fare un buonissimo lavoro palla in mano, per quanto ovviamente i limiti siano quelli, però ogni tanto è lui che porta su palla, ogni tanto è lui che chiama l'azione, e non ha sfigurato, non ha scagliato la palla sugli spalti. L'ho visto penetrare tanto, e questa è una cosa che mi piace veramente molto, cioè l'ho visto attaccare molto bene il close-out, che è la prima cosa che deve mettere nel suo arsenale per fare il salto successivo, visto che come tiratore da tre e come, pericolo dal perimetro ci siamo. Shamet per me è uno che può, sì, che possiamo guardare con un occhio più, un pochino più di riguardo, secondo me, dopo questa stagione. E poi un nome che, ne ho già parlato spesso, ma perché mi piace, perché quello lì, insomma, lo dicevo anche per ridere, anche se si spacca Bogdanovic non importa, perché abbiamo Huerter, e Kevin Huerter per me è un giocatore che cioè, non voglio dire che è un finto rincalzo di spot di guardia, però è un giocatore che è talmente intelligente, talmente capace a creare, talmente bravo a leggere il gioco, per quanto sia molto giovane, per quanto non abbia così tanti minuti. Forse il dubbio è che giocando più minuti con uno più grande in realtà perda di efficienza, non lo so, aspetto di vederlo, però lui è uno che mi piace veramente tanto, e non ho l'impressione, soprattutto quest'anno che Atlanta è bella corazzata, non ho l'impressione che sia giustamente apprezzato in maniera pubblica, ecco.
Sì, sta facendo una grande annata Huerter, sta facendo una grande annata, ha un profilo, ha delle abilità che tornerebbero bene. Sembra buone dappertutto. Senti, secondo per me è Harrison Barnes.
Ah!
Barnes è stato un'ira di Dio quest'anno qua, un'ira di Dio. 16-7, che non sono cifre allucinanti, però 63% di true shooting, ma soprattutto è arrivato al ferro come aveva fatto prima nella sua carriera, e da questa sua esplosività per arrivare al ferro è riuscito a creare vantaggi per gli altri. 31% dei suoi tiri è arrivato al ferro, dove ha tirato col 72%, il 25% floater col 42%, vuol dire che si è preso 56% dei suoi tiri o al ferro o in floater, per farti capire quanto spesso è arrivato al ferro. Questo spiega anche insomma la sua esplosione dei tiri liberi, prende più di 4 a partita, la prima volta che lo fa in carriera. Tutto questo essendo la terza opzione offensiva a Sacramento, quindi nel senso, non la prima, non la seconda, non a caso è diciamo nel top 15% della Lega per impatto offensivo, per praticamente tutte le metriche offensive, è nell'ottantesimo percentile per dunks and threes, in percentile totale, quindi è nel miglior 20% dei giocatori della Lega per impatto secondo dunks and threes, che secondo me ci sta, per quello che ho visto quest'anno ci sta. Diciamo che mi sarei aspettato insomma che di vederlo di più nominato quando si parlava di uomini da contender. Quasi 4 assist questa stagione, un assist turnover ratio maggiore di 2, una serie di cose che secondo me sono molto utili sarebbero molto utili in una squadra forte. Quindi Harrison Barnes secondo, ed ho pensato molto al primo posto. Terzo posto, io lo ripeto, una cosa che adesso fra un po' diventerà, avremo l'effetto opposto, so già, però continuo a dirlo, Terry Rozier, che ha fatto una stagione allucinante, sì. E forse il migliore quest'anno a Charlotte, comunque se la gioca con Hayward. 52-40-83 di shooting split, 59% di true shooting, offensivamente comunque movimento, ma si muove veramente tanto adesso Terry Rozier, si muove veramente tanto e sa prendersi tiri dietro dal palleggio, triple catch and shoot, si muove veramente tanto, una grande attività off ball, 93esimo percentile offensivo, che è l'ottantesimo totale nella Lega. Ora, questo vuol dire praticamente numeri da top 50 nella Lega. Non so se sono ancora a quel punto lì io, se sono da vedere il top 50 della Lega, ma non siamo così tanto distanti da top 50 della Lega per Rozier. Non siamo, cioè, per dirti, quest'anno qua io mi sarei aspettato che, come ho sentito il nome di Hayward in alcune discussioni per l'All-Star, mi sarei aspettato di sentire quello di Rozier. Se i voti per l'All-Star andassero fatti o si facessero a fine stagione, ti direi metti direi Rozier prima di dirti Hayward. Quindi ci sta, alla fine ha fatto una stagione verosimilmente la top 50 della Lega e merita riconoscimento, perché top 50 non è una roba da nulla. La seconda stagione con quasi 40% da 3, solo che quest'anno qua sta tirando l'equivalente di 12 triple per 100 possessi, che sono una follia, cioè una follia. E per me Rozier, fra un po' dovremmo iniziare tutti quanti a chiedere scusa a Rozier. Probabilmente sì. dovremmo già iniziare a farlo.
C'è stato un momento in cui eravamo convinti che Rozier fosse molto più fumo che arrosto, secondo me. Cioè,
Madonna, certo,
il fatto,
certo,
che palleggiasse 55 certo anni prima di fare qualcosa. Cioè,
ma lo era. Una volta lo era.
Cioè il DeLon Wright con un po' più di tiro da tre, ecco, questa era un po' l'idea. Ha molto pulito il suo gioco, ha molto concretizzato il suo gioco. Cioè ho l'impressione che sia molto più concreto. Boh, adesso andiamo e facciamo cosa fare. Non se ne frega di essere. Esatto. Ho l'impressione che se ne freghi di essere bello, come una volta invece dava più importanza. Poi non lo so, però l'impressione che mi dà è che è molto più sulla carne che sul resto, sì, insomma.
Sì, sì, assolutamente. No, ma infatti, comunque
bene.
Così.
Charlotte è bella e gioca molto bene. Sì, Charlotte è veramente bella e gioca molto bene. Ben fatta.
Questo era.
Abbiamo chiuso con una cosa bella, mi fa piacere, con una cosa positiva dopo il mio umarello. Bene, gli Alternative Awards quest'anno particolarmente alternative per una stagione che è stata anch'essa abbastanza alternativa
rispetto alle
cose normali. Siamo arrivati alla fine, io non posso fare altro, come sempre, che ringraziare il mio compagno di viaggio. Grazie mille, Andre.
Grazie a te, Andre.
E come sempre, buona NBA a tutti.
Buona NBA, un abbraccio.
Ciao a tutti, sono Andrea.
Buonasera, appassionati della NBA
e podcast e anche cultura.
Buonasera, Andre, buonasera a tutti.
Let's go! Perché
ti conosci a mettere su di slide?
Buonasera, Andre, buonasera.
Perché ti conosci a mettere su di slide? E anche
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.